Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dopo molte occasioni in cui Marco ha registrato le puntate di Gong da solo, stavolta tocca a me. Vi beccate una puntata in solitaria e inaspettatamente vi beccate anche una puntata discretamente ricca. Non tanto perché il mercato si è ritornato un pochino a muoversi. Sì, ci sono delle uscite interessanti in questo periodo. Di No Rest for the Wicked vi abbiamo già parlato la scorsa settimana, domani vi parleremo di Stellar Blade, ma in generale non mi sembra che il mercato videoludico stia proprio gorgogliando. È in una fase di ristrutturazione, è in una fase di moderato paludamento, la comunicazione non è ancora ripartita nonostante sia partito un nuovo fiscale e quindi è ancora un po' sonnacchioso questo mercato, ma ci sono un paio di notizie interessanti, una che riguarda proprio l'assetto di un grande gruppo, ovvero Embracer, l'altra che invece riguarda un prodotto particolare da cui voglio partire, un prodotto che forse non è proprio nelle nostre corde, si tratta di un JRPG e sapete che noi non frequentiamo particolarmente il genere, a parte Sorichetti che invece divora qualsiasi esponente della categoria, ma un prodotto che nonostante tutto è riuscito a colpirci. Sto parlando di Metaphor Re Fantasio, la nuova IP di Atlas. L'azienda la conoscerete perché insomma ha sviluppato e pubblicato poi i Persona e in generale i Mega Ten, e in questo caso stiamo parlando di un IP completamente inedita con cui Atlas vuole proprio aprirsi a un nuovo pubblico, magari insomma evitando di parlare solo e soltanto agli appassionati della saga Persona o in generale dei Mega Ten. Il titolo, che già si era fatto notare per uno stile veramente eccezionale e sopra le righe, che ci aveva colpiti durante tutti i trailer e tutte le presentazioni, ha cominciato il suo percorso di comunicazione più intenso in vista di una uscita che è stata proprio collocata sul calendario. Il gioco uscirà il prossimo 11 ottobre, quindi insomma manca poco meno di sei mesi nei quali Atlas andrà a raccontarci più approfonditamente le caratteristiche della produzione, e ha già cominciato a farlo grazie a uno showcase che è durato circa 25 minuti e che ha cominciato appunto a raccontare quelli che saranno i tratti distintivi di Metaphor. A presentare questo video è il director del prodotto Katsuhara Ashino, che ha iniziato un po' raccontando quelle che sono le premesse con cui nasce Metaphor, ovvero non solo la volontà appunto di creare una nuova IP, ma anche quella di rapportarsi con il genere fantasy, con un fantasy un pochino più tradizionale, dico un pochino perché in effetti ci sono all'interno di Metaphor alcuni elementi un po' medievaleggianti, ma fortemente ibridati con altre caratteristiche che invece sono proprio esterne al genere. All'interno c'è un pochino di steampunk, anche la grande nave che si chiama Gauntlet Runner, all'interno della quale si muovono i protagonisti, è proprio questa struttura semovente che sembra animata dalla forza della magia più che del vapore, però insomma il design è un po' steampunk. Poi ci sono degli elementi come delle carrozze che sembrano arrivare un pochino dal vecchio West, quindi insomma il team giustamente non si è concentrato su un immaginario tradizionale e secondo me ha fatto molto molto bene a farlo. La premessa narrativa che dà il via agli eventi di gioco forse è un pochino più classica, l'abbiamo già ascoltata in tante produzioni, proprio anche No Rest for the Wicked, che la recupera a sua volta da Game of Thrones, ovvero lo status quo del regno in cui si ambienta Metaphor viene messo in discussione dal fatto che il re muore. Ma alla morte del re non c'è un processo di discendenza classica, politica, bensì una sorta di elezione democratica che permette idealmente a qualsiasi cittadino del regno di aspirare appunto a diventare sovrano. Solo che per sostenere questa aspirazione c'è bisogno appunto di convincere le masse, e quindi il protagonista, assieme a un ben nutrito gruppo di comprimari, decide di viaggiare tra le varie città per fare campagna elettorale, se la vogliamo mettere così, e convincere quindi le varie tribù e i vari popolani, insomma, che la sua pretesa al trono è meritevole di essere appunto incentivata e sostenuta. Comincia così questo viaggio, di cui ancora sappiamo molto poco. Ci sono degli elementi che vengono un po' buttati lì, fra cui l'idea che il nostro mondo, cioè la terra in cui viviamo, è di fatto la fantasia dei personaggi che popolano il mondo fantastico di Metaphor. Non si sa che effetto avranno questi elementi all'interno della narrazione e del racconto, però si intuisce già la volontà di creare un immaginario anche molto stratificato e forse, insomma, con delle tematiche anche non comuni. Basta, insomma, farvi sapere che fra quelle che sono un po' le tematiche principali del gioco, il team di sviluppo cita appunto il potere della fantasia e dell'immaginazione e come questo potere può essere utilizzato anche per plasmare un pochino le menti e le società. Quindi, insomma, Atlas è ben nota soprattutto nei Megaten per affrontare tematiche di forte impatto. Non credo che si tirerà indietro quando ci sarà da farlo anche all'interno di questa nuova produzione che poi a livello ludico assume i tratti di un JRPG a metà fra il classico e il moderno. Dico così perché si è capito che nel corso del gioco gli scontri si potranno affrontare sia attraverso un sistema di combattimento più action, sia attraverso un sistema di combattimento più tradizionale a turni. Solo che questa ibridazione non seguirà il modello, per esempio, di Final Fantasy VII Remake e Rebirth, quindi non sarà un sistema ibrido che permetterà di passare senza soluzione di continuità fra l'azione un pochino più dinamica e la turnazione, ma dipenderà proprio dal livello degli avversari che affronteremo, che incontreremo all'interno dei dungeon e all'interno del mondo di gioco. Se il livello di questi avversari sarà più basso rispetto a quello del party, di fatto questi potranno essere uccisi con un paio di fendenti tirati così, non senza un elemento strategico che il team promette essere sempre centrale, ma comunque, insomma, utilizzando un pochino i tasti frontali del pad per liberarsi rapidamente di queste minacce che possono essere prese un pochino sotto gamba, diciamo così. Quando invece incontreremo degli avversari con un livello pari o superiore a quello del protagonista e del suo team, partirà invece uno scontro che andrà avanti con una turnazione molto simile a quella di Persona 5, sostanzialmente. Cito Persona 5 non perché si sia inventato il sistema dei turni, ma perché le similitudini riguardano proprio anche l'interfaccia che ovviamente è sempre allo stato dell'arte, come Atlas ci ha abituato proprio in Persona 5, ma anche in altre produzioni più recenti come il remake di Persona 3, e che è veramente un rifiorire di colori, di forme, un'attenzione per i font, per la capacità di veicolare tante informazioni in maniera efficace ma anche spettacolarizzata. Ecco, questo studio sull'interfaccia è probabilmente l'elemento che più caratterizza Re Fantasio, che più caratterizza forse anche tutta l'operazione di Atlas all'interno del genere del JRPG, e basta vedere una schermata per restare letteralmente folgorati. È tutto bellissimo, sia le schermate riepilogative che ti fanno capire quanti punti esperienza hai guadagnato alla fine dello scontro, sia quelle che sottolineano per esempio la formazione di nuovi legami con i personaggi che incontriamo nel corso del nostro viaggio, sia i menu di gioco, quelli che banalmente permettono di gestire il party e la crescita dei personaggi, che sono veramente intrisi di uno stile unico, distintivo, originalissimo davvero dal punto di vista estetico e stilistico. Non ce n'è per nessuno. Per quanto riguarda le meccaniche di gioco, ancora ovviamente non abbiamo visibilità su tutte le caratteristiche di Metaphor, ma sappiamo che ci sarà una sorta di job system che permetterà sostanzialmente di personalizzare il proprio party assegnando a ciascuno dei membri un archetipo che è appunto banalmente un ruolo. Sono stati citati quelli classici dai brawler che evidentemente combattono un pochino corpo a corpo con una tendenza a lanciarsi nell'epicentro dell'azione, ai maghi che invece combattono per esempio nelle retrovie. Ancora non sono chiare tutte le caratteristiche di questo sistema. Si sa per esempio che ogni archetipo permetterà al personaggio che lo equipaggia di trasformarsi in una sorta di figura mitica, emblematica, in una sorta di eroe che rappresenta esplicitamente quell'archetipo, ma insomma Atlas promette che poi entrerà più nel dettaglio del sistema di combattimento nel corso dei mesi che ci separano dall'uscita. Altre cose importanti da dire sono che Atlas sembra aver messo insieme una sorta di dream team. Di tanto in tanto nel corso di questa presentazione comparivano dei piccoli riquadri con dei nomi che avevano lavorato a altri prodotti legati sempre insomma alla produzione nipponica, che sono rimasti nel cuore dei giocatori e degli spettatori. Vi basti sapere che il concept artist che ha tratteggiato, come posso dire, le strade della capitale del regno, Grand Trad, ha lavorato a Nier Automata, mentre quello che ha seguito il design dei veicoli arriva direttamente da Neon Genesis Evangelion. Anche la componente sonora è molto importante. Le musiche sono state composte da Shoji Meguro, che sicuramente conoscerete se avete giocato ai Persona, che però stavolta ha deciso di uscire dalla sua comfort zone per misurarsi appunto con uno stile musicale molto diverso rispetto a quello che ha sfoggiato fino ad adesso. Fra l'altro, insomma, altre particolarità un po' peculiari: pare che in certi casi la musica del gioco sia diegetica, perché c'è in realtà un piccolo folletto, uno spiritello, una sorta di fatina che supporta il party all'interno del suo viaggio, lanciando delle magie che hanno anche questo effetto di far comparire all'interno della mente dei personaggi delle musiche che esistono proprio soltanto nel loro cervello, nei loro pensieri, e quindi in qualche maniera pure il fatto che il giocatore si trovi ad ascoltare delle musiche orchestrali viene proprio giustificato con una sfumatura narrativa, una cosa un po' particolare. Prima di chiudere, c'è però da affrontare anche un altro argomento, ovvero il fatto che all'interno del gioco ci sia una meccanica molto concentrata sullo scorrere del tempo, ed è una meccanica che forse non sarà apprezzata da tutti gli utenti, perché potrebbe mettere anche un filino d'ansia. C'è da dire che chi ha giocato ai Persona sa benissimo confrontarsi con meccaniche di questo genere, che sono forse molto nipponiche anche nella concezione, però il punto è che per portare avanti questa sorta di campagna elettorale, come l'ho chiamata poco tempo fa, il party avrà a disposizione un numero di giorni finito, e tutti gli spostamenti che invece si decideranno di eseguire, magari per andare ad affrontare missioni secondarie, comunque faranno scorrere del tempo, e quindi il giocatore dovrà decidere come gestire il tempo che ha a disposizione, e quindi dovrà decidere quali attività secondarie andare ad affrontare, sapendo bene che ciascuna di queste attività farà andare avanti il tempo e quindi ridurrà poi, scusate la ripetizione, il tempo che il giocatore stesso avrà a disposizione per completare invece gli incarichi della main quest. È chiaro che affrontare le missioni secondarie sarà importante per avanzare di livello, per recuperare armi ed equipaggiamenti, ma anche per stringere legami che poi potrebbero avvantaggiare molto il protagonista nel momento delle elezioni, chiamiamolo così, però si dovrà appunto decidere come impostare la propria campagna, e diciamo che è una cosa anche interessante. Io apprezzo molto questo approccio, che è anche un pochino antitetico rispetto a l'approccio dominante nel game design, però sicuramente potrebbe anche essere un pochino spinoso per qualcuno che invece non vuole avere nessun assillo e non vuole sentire un po' l'ansia di dover correre o di dover ottimizzare. In generale, comunque, e qui chiudo, Metaphor Refantasio si presenta come un prodotto estremamente ambizioso e come un prodotto che già a questa altezza di tempo, secondo me, ha lasciato un segno proprio nell'immaginario dei JRPG. Vediamo poi come andranno le cose dal punto di vista narrativo, dal punto di vista delle meccaniche avanzate, però diciamo che Atlas ancora sembra capace di confermarsi un fuoriclasse all'interno di questo ambito di mercato. Nella seconda parte di questa puntata torniamo a parlare di Embracer, la storia infinita di questo grande gruppo che insomma è in una fase di ristrutturazione integrale. Ristrutturazione che credevamo già arrivata alla fine dopo l'ondata di licenziamenti, insomma, che nel corso dei mesi ha di fatto portato alla chiusura di team storici come quello di Volition, che aveva lavorato a Saints Row, come quello di Free Radical Design, che aveva lavorato molto tempo addietro a Time Splitters e che sembrava pronto forse per riportare addirittura l'IP sul mercato, e invece tutti i suoi sforzi sono stati troncati sul nascere, ma ristrutturazione che aveva portato anche alla cessione di Gearbox e Saber Interactive, che dopo essere state acquisite erano tornate indipendenti. Ebbene, dopo tutte queste modifiche pensavamo che Embracer avesse trovato un nuovo status quo, un nuovo equilibrio. Non è così, perché lunedì l'azienda ha annunciato di volersi ulteriormente scorporare, dividendosi in tre aziende diverse, tutte quante quotate appunto sulla borsa di Stoccolma. Le tre aziende saranno le seguenti. Da una parte ci sarà Asmodee. Asmodee, non so se la conoscete, ne abbiamo parlato molto spesso, è di fatto un colosso dei giochi da tavolo, proprio dei board game, che era stata acquisita da Embracer per essere infilata in questo calderone un pochino indistricabile. Ebbene, torna ad essere, ad avere una sua autonomia, ad essere un'azienda che continuerà ad operare nella pubblicazione, nella creazione e nella distribuzione di board game, di giochi di carte. Board game, si parla nel comunicato stampa, sia di board game fisici che di board game digitali, ma insomma in quell'ambito tornerà a lavorare supervisionando 23 studi che già erano comunque collocati sotto il suo ombrello ancora prima della acquisizione di Embracer. Poi ci sarà invece Coffee Stain and Friends, viene chiamato così, e sarà praticamente un publisher focalizzato su titoli PC, console e mobile, che includeranno sia dei giochi free to play, sia dei giochi community driven, quindi probabilmente insomma molto legati o agli user generated content oppure alla partecipazione del pubblico, come sono tanti game as a service. Oltre insomma a questi due ambiti, Coffee Stain and Friends sarà impegnata nella produzione di titoli indie e doppia, con un modello di distribuzione, pubblicazione e monetizzazione in questo caso più tradizionale. All'interno di Coffee Stain ci hanno infilato un po' di tutto, cioè THQ Nordic, Coffee Stain stessa, che appunto dà anche, come posso dire, il nome a questa divisione, Ghost Ship, che sono gli sviluppatori di Deep Rock Galactic Survivor, Tuxedo Lab, Tarsier Studio, che era stato acquisito e che quindi insomma era stato strappato dalle mani di Bandai Namco e aveva dovuto mollare per esempio i suoi lavori su Little Nightmares, Amplifier Games e via tutti. Cioè la grande maggioranza di studi che appunto si muovevano sul limite fra indie e doppia A sono stati infilati in questa divisione. Infine ci sarà un'ulteriore divisione che invece si chiama Middle Earth Enterprises and Friends. Quindi torna appunto questa grande focalità sull'amicizia, diciamola così, che si occuperà invece della creazione di AAA sviluppati per PC e console e ovviamente insomma gestirà anche delle licenze importanti, quali appunto quella di Lord of the Rings, come il nome lascia intendere, ma anche quella di Tomb Raider, insieme a quelle di Dead Island, Metro e Kingdom Come Deliverance. Quindi, insomma, è proprio un'operazione di scissione importante che arriva evidentemente, insomma, come riparazione e passo indietro rispetto a quelle che erano le prospettive della compagnia. Ne parlavamo anche oggi in live. Marco si chiedeva come sia possibile che Embracer sia arrivata prima ad acquisire e poi a ridare indipendenza alle entità che aveva acquisito. Per me la spiegazione è molto facile. Sappiamo benissimo che l'azienda si aspettava di concludere un'operazione da 2 miliardi, si aspettava di vendere sostanzialmente tutti i suoi asset a chissà quale investitore. L'operazione non è stata portata a buon fine e quindi adesso c'è bisogno di dettagliare una strategia molto molto differente. Secondo me aveva tutto il senso del mondo, nel momento in cui vuoi vendere un pacchetto, metterci all'interno di questo pacchetto quanti più asset possibile, anche per esempio Asmodee, che avrebbe potuto, che ne so, lavorare in sinergia con Middle Earth Enterprises per creare il gioco da tavolo del Signore degli Anelli o il gioco da tavolo di Tomb Raider. Dentro c'era anche Limited Run Games, che avrebbe potuto occuparsi della creazione di edizioni limitate da collezione. Questi erano tutti asset che potevano parlarsi, che potevano interagire nel caso di una vendita in blocco. Questa vendita in blocco non c'è più e questi asset adesso non ha più senso tenerli tutti insieme, perché l'azienda era diventata così grossa che supervisionarne tutte le parti sarebbe stato francamente impossibile. Quindi a questo punto, invece che avere per le mani una sorta di pachiderma ingestibile, molto meglio tornare a dividere quelle che sono aziende che possono funzionare ma che lavorano in maniera sostanzialmente diversa e indipendente. Di fatto, se si legge fra le righe anche nel comunicato stampa che poi diciamo dettaglia questo split, si capisce che il problema era proprio gestire delle aziende così differenti. Il comunicato dice: certo, il business model di queste aziende ha degli elementi di similitudine, quindi ci sono ovviamente degli obiettivi che sono comuni per tutte queste società che fanno parte di Embracer, per tutti questi studi che fanno parte di Embracer, ma più che gli elementi di somiglianza sono evidenti gli elementi di differenza. Quindi è molto meglio a questo punto creare delle divisioni parallele piuttosto che portare avanti questa sorta di groviglio intricato che è proprio difficile da gestire. Speriamo ovviamente che questo ulteriore cambiamento non porti ad altri licenziamenti, non dovrebbe, anzi potrebbe anche incentivare i tre rami di azienda, che poi diventeranno tre aziende indipendenti, a riassumere altre professionalità, magari più focalizzate o più in linea con gli obiettivi delle aziende stesse. Staremo un po' a vedere. Speriamo comunque che dopo questa ulteriore novità il capitolo Embracer arrivi alla fine. Ve ne daremo conto, insomma, nei prossimi mesi. Sono anche curioso di vedere quali titoli usciranno dalle fucine di queste tre aziende. Io sono arrivato alla fine di questa puntata, vi ringrazio per avermi seguito. L'appuntamento con Gong è nei prossimi giorni, sicuramente domani vi parleremo di Stellar Blade e chissà che non ci sia qualche altra sorpresa. Grazie, ciao.